Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione. Nella casa di Nazareth stiamo leggendo il testo anonimo di un mese con San Giuseppe, 1800 e qualcosa, adesso non so bene l'anno, ma ecco, è un testo devozionale sulle virtù di San Giuseppe, dopo le encicliche famose di Leone XIII su San Giuseppe. Quamquam pluries è quella di la dichiarazione apostolica per, di affermare San Giuseppe patrono della Chiesa di Pio IX. Ecco, quindi è un grande testo perché ecco, prevede San Giuseppe come mediatore, ecco, mediatore particolare della vita cristiana, ecco, della vita spirituale di ogni cristiano. E dunque, ecco, siamo alla mediazione undicesima, San Giuseppe e Maria con Gesù bambino nel presepio. Ecco, il momento clou della mediazione di San Giuseppe, perché in quel momento è padre putativo di Gesù, lo era anche prima, nominato però dall'angelo, ecco, non temere di prendere con te Maria tua sposa, quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo, è consacrato tale. Però ecco, quando vede il bambino Gesù e lo prende per la prima volta tra le braccia, effettivamente lui è padre. In quel momento è proprio realmente padre, praticamente padre di Gesù. Considera il cuore di Giuseppe in quella notte beata, dice questo santo autore, in cui vide nella stalla di Betlemme già nato il pargoletto Gesù. Ecco, stava lì, ecco, nei pressi di Gesù, era in adorazione, certo, sapeva benissimo che quello era il frutto dello Spirito Santo, e l'angelo gliel'aveva detto. Quindi non è una presenza occasionale la sua, è una presenza teologica, è una presenza mistica, è una presenza soprannaturale quella di Giuseppe, non è quella di un padre che semplicemente si prende cura di un bambino. Beh, qui ce ne stanno tanti di padri che svolgono anche egregiamente il loro dovere di padri, ecco, custodiscono il bambino, lo proteggono, gli danno da mangiare, lo allevano. Ma qui Giuseppe, svolge una missione per conto di tutta la Chiesa, di cui è a conoscenza, di cui è responsabile. Egli salverà il suo popolo dai suoi peccati. Egli lo sa bene, l'ha ricevuto dall'angelo, e quindi non è una presenza così, tanto per, ecco, è come oggi i teologi veramente si sbizzarriscono sulla casualità, no? Quasi che fosse tutto casuale, sia l'incontro di Giuseppe e di Maria, sia la nascita di Gesù, persino la paternità di Giuseppe, no? E invece qualcosa di altamente soprannaturale, di altamente teologico, che coinvolge, ecco, la fede di tutti i cristiani. Un cristiano che non creda nella paternità di San Giuseppe, paternità putativa, ovviamente. La paternità però eletta dallo Spirito, eletta da Dio, è fuori dalla Chiesa. Questa è una cosa di verità, di fede, è praticamente ecco, confermata dall'insegnamento di tutti i pontefici, del magistero della Chiesa. Stava egli assorto in orazione, dice questo testo, quando venne riscosso dall'estasi, dai vagiti del già nato bambino. Ecco. Non è che dormiva, era in orazione, sapeva che doveva nascere, sapeva che ci sarebbe stato questo momento solenne della venuta di Gesù. Sapeva, ecco, che questo bambino sarebbe nato, che avrebbe avuto, ecco, questo grande dono, ecco, della vita, ma soprattutto noi avremmo avuto questo grande dono. E lui è responsabile presso tutto il mondo, presso tutto l'universo, davanti a Dio e davanti agli uomini di questo bambino. Egli in orazione venne riscosso dall'estasi. Ecco, questo scrittore, ecco, è nella tradizione cattolica, non umanizza troppo Giuseppe. Giuseppe è un uomo mistico, è un uomo che prega, è un uomo che va in estasi. È un uomo che è abituato alla confidenza divina e quindi ecco, si desta lui dall'estasi per i vagiti del già nato bambino. Oh, quali dardi infiammati furono al suo cuore quelle prime voci del nato Dio. Si prostra riverente per adorarlo. È nato Dio, ecco, lui lo sa, viene dallo Spirito Santo. Ciò che è generato in lei viene dallo Spirito Santo, solo Dio può venire dallo Spirito Santo. Nessun altro uomo può venire dallo Spirito Santo, se non Dio, sì, alle volte lo Spirito Santo aiuta la generazione umana, ma è sempre una generazione umana. Questa è una generazione divina. Lui può solo prostrarsi davanti a questo primo santissimo sacramento, che è Gesù stesso, il grande sacramento, Magno Sacramento, che è nato nel mondo, che è venuto nel mondo per donare la luce, la pace, la salvezza a tutti gli uomini. Si prostra riverente per adorarlo e dalle mani della Vergine Madre lo riceve tra le sue braccia per vezzeggiarlo. Oh, come lo bacia con riverenza ed amore. Oh, come lo abbraccia e lo stringe al suo cuore. Qual gara amorosa in quel punto fra Giuseppe e Maria. Insieme lo adattano sul presepio, insieme lo coprono coi poveri pannicelli, insieme procurano di riscaldarlo alla meglio. Ecco, beh, ci c'è tutto l'affetto umano, ovviamente, ma c'è la riverenza, c'è l'adorazione, c'è il culto. San Giuseppe sta svolgendo un rito religioso, non sta facendo nascere un bambino, no? Anche se ovviamente ogni nascita di ogni bambino è qualcosa di religioso, qualcosa di sacro, no? Perché la vita umana è sacra, non si capisce come si faccia a difendere l'aborto. I nostri vescovi in massa, no? Vincenzo Paglia, no? E tutti gli altri in coda difendono la legge 194, dicono che è un grande privilegio, un grande acquisto per l'Italia, ma la gente che ammazza i bambini. La legge che difende chi ammazza è il bambino, chi ammazza la vita. La sacralità della vita è incredibile, come si è capovolto proprio, ecco, il sacro, no? Si è entrati nell'antisacro, si difende ciò che non è sacro, cioè l'aborto, no? E l'omicidio, cioè, la cosa più abominevole che si possa avere, perché ammazzare una persona adulta, beh, potrebbe essere un assassino, un grande peccatore, può essere un condannato a morte, un soldato in guerra, beh, certo, suscita sempre comprensione, compassione, ecco, e pietà. Però uccidere uno che non ha fatto niente, no? Che non è neanche nato, no? Qualcosa di orrendo, veramente. Non ha nessun senso. Nessuna logica umana, nessuna giustificazione, ma neanche gli antichi, no? Benché si praticasse l'aborto, no? Si praticava nelle società antiche, greche, romane, sì. Però non è che c'era una giustificazione legale, in questo si faceva e basta, no? Ecco. Non è che c'era un supporto filosofico, oggi si vuole proprio questo, che era un diritto, no? Una conquista. Conquista, ammazzare la gente e poi innocente per di più, ecco, vabbè, siamo nell'assurdo, no? O come lo bacia con riverenza e amore. Ecco, torniamo invece alla sacralità, quella che San Giuseppe vive, San Giuseppe ci insegna, San Giuseppe ci dona. Come lo abbraccia e lo stringe al suo cuore, qual gara amorosa in quel punto fra Giuseppe e Maria. Insieme lo adattano sul presepio, insieme lo coprono coi poveri pannicelli, insieme procurano di riscaldarlo alla meglio. L'allegrezza in veder quella faccia di paradiso, il dolore in vedere il tenero bambinello tremante per il freddo, la meraviglia in vedere la povertà e l'umiliazione in cui è nato. Ecco, non dimentichiamoci che Gesù è Dio, quindi anche bambino, anche infante, anche neonato, in fasce, però è sempre Dio, quindi è Lui che ha voluto questa situazione, è Lui che ha deciso di nascere in una mangiatoia, è Lui che ha deciso di essere povero, di essere coperto di poveri pannicelli, di subire il freddo, la fame, la solitudine, no? Il distacco dagli altri, l'isolamento in quella grotta di Betlemme. Lui l'ha voluto, ha voluto il massimo dell'umiliazione. Comincia qui la redenzione, vedete, no? Non è sulla croce che si compie, sì, nella croce c'è l'atto finale, però tutto il periodo della vita di Gesù è redentivo, è altamente redentivo, perché si vede la croce in tutto, gli aspetti della sua vita, anche il modo di nascere, no? dentro una grotta, in mezzo agli animali, dove mangiano gli animali. Non è che sia una nascita proprio onorevole. Che differenza c'è tra Gesù bambino, tra gli animali sulla paglia e Gesù appeso alla croce con i chiodi, disprezzato e reietto dagli uomini, no? Offeso. È lo stesso Gesù, è la stessa esperienza. Ecco, di buono c'è solo vicino a sé la madre, e in questo caso c'è anche il padre. Ecco, Giuseppe certamente partecipa dell'unione ipostatica, partecipa del mistero di Cristo e quindi adora insieme alla Madonna. Ecco, invece sul Calvario c'è solo la Madonna. Beh, c'è San Giovanni che un po' fa le veci di Giuseppe. Ecco, quindi è come il sostituto di Giuseppe, tanto che prende Maria nella sua casa come se fosse lo sposo. E ha questo grande privilegio di seguitare, ecco, l'opera di Giuseppe, cioè di accudire a Maria, ecco, la sposa di Cristo, la sposa di Dio, la Vergine delle Vergini, colei che è mediatrice di ogni grazia e che ha dato la vita al mondo. E quindi veramente il ministero continua, ecco, con Giovanni. Il ministero non si ferma mai perché Dio lo ha stabilito. Dio ha stabilito la sua nascita, si può dire sulla croce, c'è un bel quadro, ecco, una volta lo vidi al convento dei segni di Cappuccini. E c'è Gesù che è bambino, quindi appena nato, riposa, ma riposa non nella mangiatoia, bensì sulla croce. C'è una croce, no? E lui è come se fosse, diciamo, non in verticale, ma in orizzontale, una croce sdraiata, e invece della mangiatoia è quello il suo riposo, la croce. E quindi i frati hanno capito bene lì, in quel frangente, che la mangiatoia è la croce, no? È lo stesso mistero che vive Gesù nell'oblazione di sé, nell'esinanizione, nell'umiliazione. Ecco, nel dare la propria vita in riscatto per tutti, come appunto aveva sentito Giuseppe dall'angelo. L'allegrezza in vedere quella faccia di paradiso, il dolore in vedere il tenero bambino tremante per il freddo, la meraviglia in vedere la povertà e l'umiliazione in cui è nato, l'amore in vedere il suo amore, sono affetti che si succedono e si mescolano in quei due gran cuori in maniera che sono all'intelletto umano impercettibili. E perché non uniamo ad essi il nostro cuore? Ecco, certo, dobbiamo unirci con cuore integro, un cuore indiviso, a Gesù che vuole donarsi a noi, che vuole che il nostro cuore si elevi nell'amore a Lui. Come il cuore di San Giuseppe. Giuseppe non si fece scappare questa occasione. Ecco, rifletti che se il nostro cuore in questa considerazione non si commuove, è un segno di riprovazione. Tanti sono indifferenti al presepio, tanti cambiano il presepio, no? Ci mettono due uomini anziché due, Giuseppe e Maria, due donne, no? Ecco, per significare l'amore perverso. Non hanno capito nulla. Dell'amore che Dio ha per noi, dell'umiliazione di cui Gesù si è fatto carico. Non vogliono capire, non vogliono intendere, disprezzano la realtà, disprezzano la verità, disprezzano la salvezza. I presepi danno fastidio ormai, no? Mi ricordo dei bei presepi che si facevano nelle sale pubbliche. Mi ricordo un bel presepe alla stazione Termini che si faceva grande come tutta la hall della stazione, e la facevano i ferrovieri, no? Questa bella opera meritoria che invitava i pellegrini partenti a riflettere un po' sul presepe. Adesso no, è abolito, non si fa più, è vietato. Nei luoghi pubblici non si può fare, vedete? Ecco. Avevano intitolato recentemente una via a San Francesco, non mi ricordo in quale città. Mi sembra nel nord Italia, e subito le proteste si sono levate, ecco, dell'assemblea consiliare, no? Il consiglio comunale. E perché no? Perché non si può intitolare al santo una strada, questa è confessionale, si offendono le altre religioni, dobbiamo tollerare tutti, non solo, ma insomma, San Francesco, a parte che è un uomo che ha fatto anche la storia d'Italia, si può dire, la letteratura italiana, perché si studia a scuola, ecco. nei libri di testo proprio della letteratura italiana, perché uno dei primi componimenti in italiano li ha fatti lui, no? Ecco, il Cantico delle Creature e tanti altri inni che ha scritto in italiano, italiano antico. Ci sono pochi documenti più antichi di quello di San Francesco, no? E però no, San Francesco deve essere ridicato. Perché? Perché è cattolico, perché crede in Gesù. Ecco, vedete a che punto siamo arrivati, di depravazione verso Cristo e verso la verità che ci ha donato. Ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Stiamo leggendo l'Anonimo San Giuseppe, che descrive un po', ecco, i privilegi di San Giuseppe per il mese di marzo, scritto nell'Ottocento, trattato che ricalca un po' l'enciclica di Pio IX e Leone XIII su San Giuseppe, quindi la massima gloria riconosciuta dottrinale a San Giuseppe. Ecco, San Giuseppe, abbiamo visto, contempla l'amore di Dio eterno incarnato, ecco, nella stalla di Betlemme. È il primo adoratore dopo la Madonna, ovviamente, di Gesù, è il primo che rende culto a Dio, il primo che si sottomette a Dio completamente nell'incarnazione. È un giudeo della stirpe di Davide, figlio di Davide, quindi un grandissimo giudeo, nobile di famiglia, rappresentante dell'ala più osservante, ecco, del giudaismo, perché i giudei erano così, insomma, la tribù di Giuda era la più vicina, ecco, a Dio. Gesù stesso lo riconosce, è a Gerusalemme che c'è il vero culto. Ecco, ma verrà il giorno in cui né qui a Gerusalemme ci sarà il culto, adorerete il Padre, ma i veri adoratori lo adoreranno in spirito e verità. Però fino a Gesù il culto era giudaico, era di Giuda, era della tribù di Giuda, era giusto. E quindi questo rappresentante altissimo, ecco, viene chiamato da Dio nella sua umiltà, nella sua purezza, ecco, nella sua santità, sconosciuto agli uomini, ma conosciuto a Dio, a rendere il primo atto di culto a Dio nella stalla di Betlemme. L'amore immenso di un Dio che, nascosta la sua maestà, ci si mostra nascendo in forma di bambinello, tutto acceso per nostro amore, che piange, che geme, in un vil presepio per essere riamato, che con l'esempio della madre vergine e del suo padre nutrizio ci provoca a questo amore. Non è questa una potentissima calamita da attirare ogni cuore? Ecco, sì, se noi contempliamo bene il presepio è il culmine dell'amore, è il culmine della comunicazione tra Dio e l'uomo, perché gli uomini corrispondono, in questo caso alla Madonna e San Giuseppe, corrispondono pienamente all'amore di Dio, vogliono fare la sua volontà, vogliono servirlo, vogliono amarlo, vogliono seguirlo. Questa via molto difficile, molto dura, ecco, della incarnazione, stando in una stalla, morendo di freddo, morendo forse anche di stenti, di fame, non avevano granché forse da mangiare, si accontentavano del cibo che trovavano, non sapevano il futuro, non sapevano dove andare, poi dopo che fossero usciti da Betlemme, dove sarebbero andati, e poi tra capo e collo la persecuzione che li porterà lontano, li porterà in Egitto, un paese straniero, ma ecco, abbracciano tutto nella fede soprannaturale, nella fede di Dio, di Cristo che si è incarnato, in un vil presepio per essere riamato, che con l'esempio della madre vergine e del suo padre nutrizio ci provoca questo amore. Non è questa una potentissima calamita ad attirare ogni cuore? Come sperare di morire col cuore unito ai cuori di Gesù e Maria di Giuseppe? Chi in vita non lo volle unito a quelli? Vedete, questo autore dice chiaramente, ecco, Giuseppe patrono della Chiesa, patrono anche della buona morte, patrono dei moribondi, oltre che patrono dei falegnami, degli artigiani, vabbè. Ma le cose più importanti sono che la Chiesa, l'ingresso nella Chiesa e la morte, l'uscita da questo mondo. Giuseppe patrocina entrambe queste realtà, ma noi ci dimentichiamo di Giuseppe. Noi non facciamo conto che non ci sia, pensiamo che ci siano altre cose più importanti, che ci sia il lavoro, il gioco, non so, il guadagno, la banca, ecco, lo sport. Ma Giuseppe, Giuseppe, Giuseppe è l'unico che può conquistarci il paradiso con la sua mediazione, con la sua vicinanza, come è stato vicino a Gesù, eletto per questa santa vicinanza a Gesù, per cui dovremmo veramente implorarlo notte e giorno, perché lui ha avuto questo privilegio. E se lo ha avuto, questo è un segno per la Chiesa che lo deve invocare, che deve affidarsi a lui, che deve stare con lui e non fare per conto proprio, perché sennò siamo isolati, siamo poveracci, siamo incerti, malfermi nella fede, non abbiamo interiorità, non abbiamo coscienza, non abbiamo santità, non abbiamo castità. Ecco il casto Giuseppe, che non è casto solo perché si astiene, ma perché è casto nei suoi pensieri, è casto nel suo essere, è casto nella sua vita, è casto nella sua esperienza umana, è casto in tutto ciò che fa. Quindi è casto perché appartiene al regno di Dio, al regno dei cieli. Questo solo cerca, questo solo vuole, a questo solo vuole unirsi nella sua esperienza terrena. O Gesù, cuor del mio cuore, o Maria, mia gioia, o Giuseppe, dolce mio conforto, non sia mai che il povero mio cuore non sia unito al vostro, non sia mai che il povero mio cuore non sia unito al vostro. Ecco, vedete, perdiamo tanto tempo, facciamo cose inutili. Giuseppe ci ricorda l'essenziale, la sobrietà. Invochiamolo Giuseppe, chiamiamolo nella nostra vita. Ci ascolterà, nella sua umiltà ci ascolta, perché è umile. Ecco, ascolta tutti, ascolta quelli soprattutto che sono ben disposti alla grazia di Dio. Eccolo nelle vostre mani, voi le disponete, voi legatelo ed unitelo con nota indissolubile al vostro, onde egli non abbia in avvenire altri effetti. Ecco il cuore nostro, il cuore di Gesù, un cuore solo. Diamolo a Giuseppe, lo annoderà Gesù. Che i vostri non abbia altri affetti che i vostri, quelli di Giuseppe, sicché voi ami amanti, con voi dolenti, dolga, con voi pazienti patisca, con voi obbedienti obbedisca, con voi rassegnati si rassegna a tutti i disegni del cielo, e in una parola il cuor mio senta ciò che sentono i vostri, il cuore di Gesù e di Maria, e faccia tutto conforme ai vostri. O bella felicità della mia vita e della mia morte, se tanto mi riesce, quanto in quest'ora propongo di corrispondere con tutte le mie forze. Amen. Ecco, vediamo un po' l'esempio, dopo questa bellissima preghiera, questa invocazione a Giuseppe, che ovviamente va fatta, perché così Giuseppe ci aiuta essere più di Dio, no? Ecco, vediamo, nella cronaca dei padri Cappuccini si narra che viaggiando fra Girolamo da Pistoia, uomo apostolico, con un compagno da Roma a Candia per ubbidienza del Sommo Pontefice, smarrì di notte la strada, non lungi da Venezia. Girolamo da Pistoia sarebbe da vedere nelle cronache. Poiché ambedue erano molto stanchi, con il suo compagno, sempre in due, no? Ecco, andavano i cappuccini, ma tutti i frati, perché San Francesco l'aveva comandato. Ambedue erano molto stanchi e rifiniti per il gran disagio del cammino, ricorsero inginocchiati a Gesù, Maria e Giuseppe, di cui fra Girolamo era molto devoto, supplicandoli di aiutarli in quel caso di tanta necessità. E subitamente videro risplendere non molto lontano una luce. Si avviarono verso quello e dopo breve cammino trovarono una piccola casa e qui vi tre persone, un uomo attempato, una donna ed un fanciullino, tutti e tre di incomparabile bellezza. Furono accolti con grandissima carità e rifocillati. Venuta la mattina, i religiosi, destatisi per rimettersi in viaggio, si trovarono in mezzo ad un prato e mirando per ogni parte non più videro la casa dove erano stati alloggiati, talché riconobbero che i loro albergatori erano stati Gesù, Maria e Giuseppe, ai quali rendettero infinite grazie per un favore così evidente, così segnalato. Vedete, sembra un bel romanzo. Sembra una cosa un po' poetica, invece la realtà, ecco, spesso e volentieri sono questi casi di viandanti ai cappuccini, ecco, erano noti per la loro austerità, si mettevano in viaggio, facevano lunghi viaggi apostolici, poi andavano con un abisaccio, quindi poveramente, non avevano molte risorse, non avevano di che abitare, non avevano di che ristorarsi, e spesso rimanevano in mezzo alla strada. Ecco, perché quelle poche risorse che avevano non bastavano ad arrivare al luogo dove erano destinati. Ed ecco allora i miracoli, vedete. Il Signore provvede, eh? Quando noi siamo tutti organizzati da soli, il Signore non può provvedere perché ovviamente facciamo noi al posto di Dio. Ecco, invece lui si affida alla provvidenza. La provvidenza sempre lo pensa, eh? Siamo consacrati del Signore, abbiamo una missione, eh? Abbiamo qualcosa di grande da fare e allora pensiamo che il Signore ci ama, ci vuole bene. Ecco. Coltiviamo quindi la devozione a San Giuseppe. Ci aiuterà nei momenti che meno ci aspettiamo, nei momenti imprevisti, imprevedibili della vita, nei momenti di solitudine e smarrimento, nei momenti in cui non sappiamo più che fare. Ecco, se siamo devoti, San Giuseppe si ricorda di noi e aumenterà la grazia in noi, ci farà fare cose che non avremmo mai sospettato, come questi viandanti cappuccini, cercavano qualcosa, hanno locato, furono ospitati così benevolmente, non si sa dove, perché si risvegliarono al mattino in un prato. Sembra proprio qualcosa di fatato, ma è una favola antica. Probabilmente le favole, come nascono le favole? Probabilmente nascono da queste esperienze qua. Nascono da questo, ecco, da questi eventi dolorosi o santi che hanno segnato l'umanità. Ecco, e poi per tradizione si sono, diciamo, consegnati alla storia questi episodi. Sono diventate quasi favole per bambini, ma se noi pensiamo bene, nella favola c'è una grandissima morale, no? C'è una morale di insegnamento, di fede, no? Di provvidenza, di misericordia. Spesso nelle favole antiche ci sono tutti questi valori. Proprio per insegnare ai fanciulli, ecco, questi valori qua della fedeltà, dell'amore puro, no? Del rispetto, dell'onestà, ecco, del distacco delle ricchezze. In molte favole antiche, medievali, no? Sono nate in ambito medievale, poi tramandate, scritte poi recentemente dagli scrittori moderni, riscritte. Però il bacino, il bagagliaio, no? Il deposito da cui traggono queste storie, sono la sapienza antica, sono la sapienza popolare, sono la sapienza del Vangelo. Ecco perché Gesù è proprio all'origine. Lui pure parlava in storia, no? Parlava in queste narrazioni che sembrano un po' fantastiche. Il seminatore uscì a seminare, ecco, una parte cadde da una parte sulla strada, un'altra parte sul terreno buono, un'altra parte sul terreno pieno di spine, un'altra parte su terreno fertile, ecco, e quindi ci sono quattro frutti diversi che insomma caratterizzano questa, ecco, dalla parabola, questa storia, storiella, sembra storiella, ma non lo è, e si evince un significato mistico, profondo, un significato soprannaturale, un valore che vale per la vita, che vale per l'essenza della mia vita, che non vale solo per me, ecco, ma vale per la Chiesa, vale per ogni uomo, vale per la mia anima, vale per il mio spirito, vale per quello che c'è di buono, di santo, di giusto, ecco, nel mondo. Ecco, allora San Giuseppe, la storia è piena di questi episodi, no? Come la famosa scala di San Giuseppe, le suore che non avevano la scala, chiesero fortemente a San Giuseppe, no, la mediazione per un falegname, che si trovasse un falegname che gli facesse la scala per farla arrivare in coro, se no non ci potevano arrivare, non era stata progettata nella chiesa, in America, negli Stati Uniti, vicino a San Luis. E poi veramente appare questo vecchiettino che nessuno sa chi fosse, e con un legno sconosciuto, in quelle zone, costruisce questa scala, senza però essere visto, non voleva essere visto, mentre lavorava una scala, senza il perno, con il contrafforto dei pesi, ecco, degli stessi gradini che si regge da solo, un miracolo dell'ingegneria, dell'architettura, un miracolo di San Giuseppe, che sicuramente era un bravo falegname, ma non solo era un falegname, aveva virtù divina, per cui il suo lavoro è pieno di Dio, il suo spirito è pieno di Dio, il suo spirito è pieno dell'incarnazione del Verbo, e anch'egli un'epifania di Dio, ormai è trasfigurato in Cristo, nella gloria, e può aiutare noi poveri peccatori a fare lo stesso. Ave Maria, cari fratelli, dirà di buon consiglio, avanti con San Giuseppe, con la Madonna, con Gesù stesso, anche in questo anno francescano, perché viviamo umilmente le virtù di San Giuseppe. Ave Maria.